Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica, a cura di Luisa Nitti, in redazione Gael Curtens.
Ben ritrovate e ben ritrovati a questa nuova puntata di Tempo dello Spirito, estate. Da Luisa Nitti, buona domenica. Vie di snodo è la rubrica curata da Maria Teresa Milano, con cui apriamo la puntata. Una serie di racconti che ci accompagnano lungo tutto il periodo estivo, in cui la nostra ospite propone storie bibliche caratterizzate da passaggi, trasformazioni, scelte. Così è per Giona, un uomo che sceglie la fuga da Dio. Si nasconde dalla sua chiamata, decide di imbarcarsi andando nella direzione opposta a quella verso cui Dio lo aveva chiamato. Ascoltiamo Maria Teresa Milano in questo episodio di Vie di Snodo.
Vie di Snodo. Fede e trasformazione nella Bibbia. A cura di Maria Teresa Milano.
Buongiorno, sono Maria Teresa Milano e questo è Vie di Snodo, una rubrica che offre riflessioni su percorsi di fede e di trasformazione nella Bibbia. Oggi parliamo di fuga, quella situazione così particolare in cui tutti noi ci siamo trovati nella vita. Ci sono momenti in cui desideriamo solo fuggire e spesso lo facciamo, proprio come Giona, il profeta riluttante protagonista del racconto che presento oggi. Il libro biblico è breve, lo si legge davvero in poco tempo ed è molto particolare perché ha il ritmo narrativo di un romanzo e sembra davvero reale perché anche se l'elemento è irreale, d'altronde come si può stare 3 giorni e 3 notti nella pancia di una balena? L'elemento è irreale ma la sequenza è logica e anche la successione in termini di tempo e di spazio ha qualcosa di molto concreto. Dio chiama Giona, in ebraico Yonah, che vuol dire colomba, un elemento linguistico che ci rimanda immediatamente a un'altra storia di acqua, di trasformazioni e di passaggi importanti, la storia di Noè. Dio chiama Giona e gli ordina di andare a predicare nella città malvagia di Ninive. Anche Giona, quindi, come Noè, è chiamato a riscrivere la storia, ma a differenza di quanto avviene con il diluvio, qui Dio offre una seconda chance, ovvero, in sostanza dice: se sarà diverso il vostro atteggiamento, allora lo sarà anche il mio e recederò dal mio proposito. Qui intravediamo un primo grande punto. Di fronte al cambio di una situazione, non solo abbiamo il diritto di cambiare rotta, ma forse ne abbiamo anche il dovere. Il testo ci dice che perfino Dio cambia idea, proposito, rotta, quindi perché l'uomo non dovrebbe farlo? Dio ordina a Giona, lech, proprio come aveva fatto con Abramo, ma a differenza di quello che era successo con il patriarca, qui il nostro profeta riluttante oppone un netto rifiuto e addirittura scappa. Invece di rispondere a quella voce con la propria voce, Giona sceglie di rifugiarsi nel silenzio. In questo modo tenta forse di far accettare a Dio la decisione di rimanere libero, se così possiamo dire, di non lasciarsi prendere nella sua trappola, e ovviamente fallisce. Giona scende a Giaffa per imbarcarsi e il testo dice che pagò il prezzo del viaggio ed è curioso che venga riportato questo particolare. Secondo i maestri potrebbe indicare che certe fughe si pagano e che bisogna almeno provvedere a se stessi e accollarsi l'impegno e la responsabilità di sfuggire a Dio. E qual è il prezzo del biglietto? A volte lo si scopre dopo, ma di sicuro dalla voce interiore non si scappa gratis. Giona fugge a Tarshish, in direzione opposta rispetto a Ninive, e durante il viaggio scoppia una tempesta. La sua progressiva discesa si trasforma in un'incoscienza profonda quando cerca di rifugiarsi nel sonno. Il capitano della nave lo sveglia e gli chiede se spera che la nave si salvi mentre lui dorme. È un po' la tentazione di tutti, di fronte a una tempesta che non si riesce ad affrontare, ci addormentiamo, ma poi arriva qualcuno a scrollarci. I marinai chiedono quindi a Giona di pregare il suo Dio. Proprio loro che sono pagani sembrano avere più fede di lui, che sarebbe un profeta. Ma non servono né le grida, né la disperazione, né le preghiere a calmare la tempesta. E qui ritroviamo quello che è un vero e proprio leitmotiv nella Bibbia, che dice: agisci, rimboccati le maniche, perché Dio ti aiuta solo se tu fai la tua parte. Inutile pregare e sperare che tutto si risolva come per magia. e alla fine i marinai prendono Giona e lo scaraventano in mare e lui finisce nel ventre di una balena, un luogo chiuso e buio che gli offre un distacco totale di comunicazione con il resto del mondo. In quei 3 giorni e 3 notti il suo isolamento diventa reclusione e lui si rende conto che non gli è servito a nulla fuggire, anzi quello spazio, quella pancia che lo protegge, lo soffoca in realtà. Prega Dio che lo liberi dalla situazione che si è creato da solo. Ma come ci è finito in quella prigione? Scegliendo vie apparentemente più confortevoli e rassicuranti, più conosciute, che però alla fine risultano essere soffocanti e insopportabili. A quel punto la balena lo sputa sulla spiaggia e lui si ritrova spaesato. La vita gli ripresenta quella strada che ha cercato in ogni modo di evitare e lui, dopo i flutti del mare, l'isolamento e la disperazione, può fare una sola cosa: mettersi in piedi e cominciare a camminare. E così raggiunge Ninive, consegna il messaggio, gli abitanti della città si pentono e vengono salvati. E lui? Lui resta a guardare la città dall'altra sponda, si rifugia sotto un ricino e Dio lo fa seccare perché non sa più come fargli capire che la deve smettere di fuggire dalla vita per nascondersi sotto ripari effimeri. Certo, sta al caldo un po', si racconta che anche stavolta è riuscito a scamparla ed ecco che di nuovo gli crolla tutto sulla testa, perché la paura e l'incapacità di prendersi in mano l'esistenza lo bloccano e gli impediscono di vedere la realtà. Camminare con Dio significa resistere al desiderio di fuga, in nome di una fede e di un anelito alla libertà e all'umanità che permette di dare corpo ai desideri più profondi e autentici, per guardare il futuro con speranza, accettando l'ignoto, lasciandosi disturbare dalla vita, come scrive Anne Dufour-Mantel nel suo bellissimo libro L'elogio del rischio, per non sentirsi ingranaggi di un meccanismo, ma esseri senzienti, che sanno ancora farsi sorprendere e si aprono agli altri e alle esperienze con fiducia e speranza. Buona domenica a voi, un caro saluto e alla settimana prossima.
Maria Teresa Milano ha raccontato la storia del profeta Giona, un profeta, come abbiamo visto, in fuga da Dio. Potete riascoltare la sua storia e tutte le puntate di Tempo dello Spirito collegandovi al sito della RSI nella pagina dedicata alla nostra trasmissione. Noi adesso proseguiamo questo tempo da trascorrere insieme con una pagina musicale. Parleremo di un canto che è diventato un simbolo di fede, speranza e resistenza. Faremo un viaggio in alcuni decenni cruciali del Novecento sulle tracce di un inno molto conosciuto. E faremo tutto questo con il maestro Carlo Lella, responsabile del Ministero Musicale dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, e con lui Marta Dauria, redattrice di Riforma, il giornale delle chiese battiste, metodiste e valdesi in Italia, e vicepresidente dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia. A loro, a Carlo Lella e Marta Dauria, abbiamo affidato la rubrica musicale che ci sta accompagnando nel corso dell'estate.
Tra cielo e terra. Storie in musica. A cura di Carlo Lella e Marta Dauria.
Cari ascoltatori e care ascoltatrici, benvenuti e benvenute a questa nuova puntata di Tra cielo e terra, storie in musica. Io sono Carlo Lella.
E io sono Marta Dauria. E oggi insieme vi portiamo negli anni delle marce e delle battaglie per i diritti civili. Oggi vi raccontiamo la storia di un canto che è diventato un simbolo. Un canto che unisce fede, speranza e resistenza. Un canto che ha fatto il giro del mondo, partendo da una protesta e da un sogno.
Bene, allora Marta, oggi ci immergiamo nel cuore del Novecento. Immaginiamo di stare tra le strade, le chiese, i sogni e le battaglie del movimento, dei movimenti in America, negli Stati Uniti, in America del Nord, per i diritti civili. Quindi state con noi che iniziamo il viaggio di We Shall Overcome.
E quali sono le origini di questo canto?
Cioè, mi stai facendo un'interrogazione?
sei tu il maestro, sì,
va
dai.
Va bene, prof, ok. Va bene, sì, dunque è un vero intreccio di fede, lotta e speranza, no? E, diciamo che oltretutto potrebbe derivare da un vecchio gospel cantato dal pastore metodista Charles Tingley, che cantava proprio "I'll overcome someday". Però c'è anche chi lo ricollega ai canti di lavoro nei campi degli schiavi afroamericani o alcuni inni che si sentivano tra le fabbriche e le strade.
E infatti proprio nel contesto del lavoro, no, delle fabbriche, siamo a Charleston, nella Carolina del Sud, è il 1946 ed è in corso uno sciopero delle operaie afroamericane della American Tobacco Company. E lì, durante i picchetti, le donne intonano canti spirituali. In particolare una di loro, il suo nome era Lucille Simmons, cambia le parole al famoso canto "I'll overcome someday" e nasce "We shall overcome".
Ah, interessantissima questa evoluzione del titolo.
Esatto. Sì. E oltre a quella donna che abbiamo detto, Lucille Simmons, ce n'era un'altra che si chiamava Zilphia Horton ed era la moglie di uno dei fondatori della famosa Highlander Folk School. Ne hai mai sentito parlare?
Dunque, credo di essere preparato. Mi ricordo che, se non erro, era una scuola che dava formazione ai lavoratori e negli anni 60 divenne un vero e proprio laboratorio, possiamo dire, di speranza, no?
Assolutamente. In quella scuola devi sapere che si preparavano uomini, donne di tutte le professioni a essere pronti a manifestare e resistere in maniera non violenta e ad essere degli attivisti per i diritti civili. Pensa che per quella scuola passarono personaggi come Rosa Parks, la sarta che a fine della giornata si rifiutò di cedere il posto ad un bianco nell'autobus e cominciò da lì tutta il boicottaggio degli autobus a Montgomery. E addirittura vi studiò e vi partecipò anche il pastore battista Martin Luther King.
Interessantissimo questo aspetto.
Pensa che fu proprio tra quelle pareti di quella scuola che "I'll overcome" divenne "We shall overcome". Dunque, traducendoli in italiano, il canto da "io vincerò" divenne "noi vinceremo".
Scusa Marta, quindi è importante, scusa se ti interrompo, volevo dire, quindi passiamo da un sogno individuale praticamente a una speranza collettiva, giusto?
Esattamente.
"We shall overcome one day. We shall overcome one day. We shall overcome the Lord one day."
Fu poi il famoso cantautore Peter Seeger che ascoltò il canto durante le manifestazioni nel sud e lo portò a New York e da lì si diffuse ovunque. Lo si cantava nelle marce, nei sit-in e anche in carcere.
Vogliamo provare a come se stessimo, no, in una marcia? Vogliamo,
ok, dai.
Non cantando, diciamo con il suono delle parole. "We shall overcome.
We shall overcome.
We shall overcome someday.
We shall overcome someday.
Noi vinceremo.
Noi vinceremo.
Un giorno.
Un giorno."
Anche no, come intensità delle parole, insomma, sono molto forti.
Vero. Però non si tratta di un canto di rivalsa.
Cioè, in che senso?
No, piuttosto siamo di fronte ad una preghiera. È la convinzione, è la fede che un giorno la giustizia prevarrà. Forse non avverrà subito, ci vorrà tempo, costerà fatica, ma alla fine arriveranno la giustizia, l'uguaglianza e la pace.
Anche se il cammino è lungo da farsi.
È vero. Il pastore Martin Luther King lo diceva chiaramente: "We shall overcome" esprime la speranza che non si arrende.
Amen, diremmo adesso, no? Se fossimo in una chiesa battista.
È vero, amen.
Alleluia.
e si cantava questo canto sotto la pioggia, si cantava sotto le botte che venivano date mentre si manifestava in maniera non violenta, si cantava con forza e dignità.
Amen, amen.
E da allora è stato cantato ovunque. Alla Casa Bianca, alla sede dell'ONU, nelle università, nelle piazze, per le strade, nelle chiese, da cantanti famosi come Mahalia Jackson, Peter Seeger, John Baez, addirittura l'ha cantata The Boss, Bruce Springsteen.
Ma anche e soprattutto da migliaia di voci anonime, no? Voci che credevano e ancora credono nella giustizia. We Shall Overcome non è un canto del passato, è una preghiera del presente, è un impegno per il futuro. In sostanza è un canto che ci ricorda che la speranza non è ingenua, ed è una scelta, è una forza, ed è un cammino condiviso. E ci chiede qualcosa. Siamo disposti a camminare insieme anche quando le situazioni sono difficili? Anche oggi, anche qui, abbiamo bisogno di canti che ci aiutino a resistere.
E allora disponiamoci all'ascolto di We Shall Overcome e abbiamo scelto di farvi ascoltare la versione della immensa, straordinaria Mahalia Jackson, la cosiddetta regina del gospel. Oltre ad un timbro di voce possente, pensate che aveva un'estensione vocale che copriva ben 5 ottave, aveva una grande capacità di interpretazione. Quando lei cantava, riusciva a comunicare e a commuovere tutto l'uditorio. Non solo, abbiamo scelto la versione di Mahalia Jackson perché lei fu un'appassionata attivista per i diritti civili. Partecipò alla famosa marcia su Washington dell'agosto del 1963, quando, davanti a 250.000 persone, il pastore King pronunciò il famoso suo discorso
«I have a dream».
«Io ho un sogno». Fu proprio prima di questo famosissimo discorso che la Jackson preparò l'atmosfera cantando un gospel. E l'amicizia tra i due fu così sincera e profonda che quando il pastore King aveva momenti di scoraggiamento, sentiva paura, chiamava l'amica. La chiamava addirittura...
Sì, la chiamava per telefono e lei cantava
sì,
per telefono.
Le chiedeva a Amalia, cantami un canto. E così la Jackson intonava un gospel o anche un anticolo negro spiritual che potesse dare coraggio e sostegno al pastore Martin Luther King.
Bene, dunque, prima dell'ascolto ringraziamo i nostri ascoltatori e ascoltatrici per essere stati con noi in questo viaggio tra memoria, canto e speranza e vi aspettiamo la prossima puntata di Tra cielo e terra, storie in musica.
Buon ascolto!
One day, we shall overcome the Lord one day. Yeah. If in our heart we do believe, Lord, we shall overcome. Lord, one day, we shall all have peace one day. We shall all have peace one day. We shall all have peace, Lord, Lord, one day. Have peace. Lord, one day. We shall all be free one day, Lord. We shall all be free one day, Lord. We shall all be free, Lord, one day. Lord, Lord, if we have a heart, yeah, to believe, Lord, we shall be free, Lord, one day.
Abbiamo ascoltato la rubrica Tra cielo e terra, curata da Carlo Lella e Marta Dauria, che ci accompagna nel corso di tutta l'estate con il racconto di inni e canti che sono stati e che continuano ad essere fondamentali per le persone credenti, per la loro forza e per la loro potenza, proprio come We Shall Overcome, di cui abbiamo parlato oggi. L'ultima parte della nostra puntata di Tempo dello Spirito Estate guarda verso le chiese riformate del Ticino. L'occasione è data dal fatto che nel 2025 cade il 50° anniversario dal riconoscimento ufficiale della CERT come ente di diritto pubblico. La CERT è appunto la Chiesa Evangelica Riformata nel Ticino. Un passaggio, questo riconoscimento pubblico, che fu tutt'altro che formale, e per ricordare questo traguardo vogliamo portarvi ogni settimana a conoscere una diversa comunità riformata ticinese con la sua storia e con le sue peculiarità. Abbiamo iniziato domenica scorsa con la chiesa di Lugano, oggi vi portiamo a Novaggio con il pastore Giuseppe Latorre. Storia di immigrazione, di andata e ritorno. Così nasce la Chiesa Riformata di Novaggio, che fu inaugurata nel novembre del 1902. Alcuni anni prima, un giovane di nome Battista del Menico era emigrato da Novaggio in Argentina, a Real, dove era entrato in contatto con la predicazione di chiese evangeliche. Sentiamo su questo il pastore Giuseppe Latorre.
La comunità evangelica di Novaggio nasce a fine Ottocento perché c'erano dei fratelli del Menico, Giovan Battista e Remigia, che erano emigrati in Argentina. Lì conoscono la chiesa valdese e poi la chiesa metodista e si innamorano di questa chiesa, diventano protestanti, aderiscono a questa chiesa. Poi loro ritornano da Buenos Aires e, ritornando a Novaggio, desiderano vivere questa nuova fede che hanno vissuto in Argentina e quindi creano un gruppo di evangelici poi lì nella stessa Novaggio, e nel 1902 costruiscono anche il Tempio. Ovviamente erano tempi un po' particolari, l'ecumenismo non era ancora nato, insomma, e hanno qualche difficoltà in paese, ma poi comunque si inseriscono gradualmente e vengono anche accettati, e così nasce questa comunità.
Qualche difficoltà all'inizio c'è stata con la nascita di questo nucleo riformato a Novaggio?
Hanno avuto delle difficoltà in paese all'inizio, poi con la costruzione del tempio, con la scuola, poi con l'avvento anche della frequenza degli svizzeri tedeschi che erano ricoverati all'ospedale lì di Novaggio, che frequentavano anche il culto, poi anche gli altri immigrati dalla Svizzera interna che abitavano nel Malcantone. Novaggio è diventato un po' il fulcro del malcantonese per gli evangelici e riformati. Quindi la comunità è cresciuta e c'era anche un pastore in sede, quindi è andata avanti. Poi negli ultimi anni l'emigrazione svizzero-tedesca non c'è più, c'è questo nucleo che ha come punto di riferimento ancora Novaggio, ma il gruppo si è notevolmente assottigliato.
quindi un piccolo gruppo di persone, ma mi sembra di capire attivamente partecipi.
È un piccolo gruppo che partecipa attivamente al gruppo, anche alle altre attività. Abbiamo degli incontri ecumenici regolari sia con la chiesa di Novaggio che con la chiesa di Caslano, e abbiamo degli incontri mensili di studio biblico ecumenici che vanno molto bene, sono ben frequentati, una ventina di persone a Caslano, un po' meno a Novaggio, ma la Chiesa ci tiene ad avere questi contatti e anche le parrocchie cattoliche ci tengono ad avere dei contatti con la Chiesa riformata.
Pastore Latorre, c'è poi anche un ulteriore aspetto della cura pastorale in quest'area.
Poi c'è anche la cura nelle case degli anziani, dove ci sono anche diversi evangelici. Il mio collega di lingua tedesca cura quelli che non parlano italiano e io curo appunto quelli soprattutto di lingua italiana nelle case di riposo.
Abbiamo aperto oggi questa piccola finestra sulla realtà della presenza riformata a Novaggio. Proseguiremo la prossima settimana questo racconto delle varie comunità evangeliche riformate ticinesi. Per adesso vi saluto, vi ringrazio per aver seguito Tempo dello Spirito. Da Luisa Nitti, buona domenica.